Preghiamo il Salmo 94-95 come preghiera di apertura. Chiediamo al Signore di avere la capacità di udire, di accogliere la parola, di ascoltare la sua voce, non indurendo il cuore, ma aprendo il cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli lo ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo dei suoi pascoli, il gregge che egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto.
Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, cogliamo l'invito del Salmo che chiama venite, e anche l'altro invito che dice, ed è il Signore stesso che chiede, lo raccomanda per il nostro bene, non perché gli piaccia farsi ascoltare: ascoltate oggi la voce. Oggi, un'espressione anche tipica di Luca, non è che si ascolti la voce, la parola del Signore una tanto, una volta e basta, ma ogni giorno, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Posso dire una cosa? Mi è venuto in mente adesso, siccome riproponiamo il brano che abbiamo proposto la volta scorsa, e perché non si vada via non sati della parola, è il brano dello spezzare del pane, miracolo dei pani e dei pesci che vengono divisi e tutti ne hanno. Ecco, chi non ha potuto venire la volta scorsa troverà adesso un'adeguata distribuzione di un pane spezzato che è la parola di Dio.
E di pesci corrispondenti.
Vabbè, ecco.
Con le ceste d'avanzo. Due volte fa, per chi non c'era la volta scorsa che c'era sciopero, abbiamo visto il rapporto di Erode con la parola. Invece di vivere la parola, l'ascolta volentieri tutto, ma taglia la testa alla parola, cioè il suo modo di vivere è il contrario della parola, per cui non può riconoscere chi è Gesù. Mentre Gesù è riconosciuto in un nuovo modo di vivere, quel vivere che è frutto della parola. E allora abbiamo visto l'episodio che rileggiamo della cosiddetta moltiplicazione dei pani, che in realtà è la condivisione dei pani. Rileggiamo il testo, l'altra volta l'abbiamo spiegato saltando il centro del testo, il versetto 16. E in questo testo che adesso rileggiamo si fa vedere i discepoli che si riuniscono attorno a Gesù, si confrontano con lui, Gesù li invita all'esodo, e in quest'esodo, come il popolo di Israele nella libertà del deserto sperimentò la manna, in quest'esodo c'è fame. E allora i discepoli dicono: le belle parole le hai dette, mandali via a comprare. Gesù dice: no, date voi loro da mangiare. Cioè la parola deve diventare pane. E poi alla fine si dice che tutti mangiarono e furono sazi. E come mai quei 5 pani e 2 pesci furono sufficienti per saziare tutti? Questo è il problema che ci poniamo questa sera e appare al versetto 16. Quindi rileggiamo tutto il testo, poi ci concentreremo sulle parole fondamentali che fanno sì che questi 5 pani e 2 pesci siano sazietà per tutti.
Luca 9, 10, 17. E tornati gli apostoli raccontarono a lui quanto avevano fatto, e avendoli presi con sé, si ritirò in privato verso una città chiamata Betsaida. Ora le folle, saputolo, lo seguirono. E dopo averle accolte, parlava loro del regno di Dio, e quanti avevano bisogno di cura li guariva. Ora il giorno cominciò a declinare. Ora, avanzatisi, i 12 gli dissero: sciogli la folla, perché andando intorno per i villaggi e per i campi si riposino e trovino grano, perché qui siamo in un luogo deserto. Ora disse loro: date loro voi stessi da mangiare. Ora essi dissero: non abbiamo più che 5 pani e 2 pesci, a meno che andando non compriamo noi dei viveri per tutto questo popolo. Erano infatti circa 5.000 uomini. Ora disse ai suoi discepoli: fateli adagiare a gruppi di circa 50 ciascuno. E fecero così, e fecero adagiare tutti. Ora, presi i 5 pani e i 2 pesci, levati gli occhi al cielo, li benedisse e spezzò e dava ai discepoli da porgere alla folla. E tutti mangiarono e furono sazi, e fu levato ciò che sovrabbondò loro, 12 ceste di pezzi.
Il brano, dopo che i discepoli si riuniscono con Gesù e se ne vanno e la folla le segue, inizia con una scena di fame. La gente ha fame, e l'uomo è fame, ha bisogno di tante cose. E il brano termina che tutti mangiarono e furono sazi, ed erano 5.000, e i pani erano solo 5, e i pesci 2. Come mai 5 pani e 2 pesci saziano 5.000 e ne avanzano 12 ceste, dove il numero 12 richiama il popolo, Israele 12 tribù, e il numero 12 richiama i mesi dell'anno, cioè la totalità del tempo, cioè ne avanza per tutti e per sempre. Ecco, come mai così poco pane? Cosa capita in mezzo? Capita ciò che non abbiamo spiegato l'altra volta, che è il versetto 16, dove si dice che Gesù prese i 5 pani e 2 pesci, levò gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò e li dava ai discepoli da porgere alla folla. Questo testo, queste parole vi richiamano qualcosa, l'Eucarestia, e tutti i Vangeli sono un commento a queste parole, all'Eucarestia. Quindi tra la fame e la sazietà ci sono di mezzo queste parole. Queste parole che danno il senso totale della vita di Gesù, e riprenderà nell'ultima cena, dicendo: prese il pane, benedisse, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, è il mio corpo dato per voi. Noi spiegheremo questo testo quando verrà nell'ultima cena, nella sua completezza, nel suo mistero profondo. Ora questo testo lo prendiamo invece in una immediatezza che ancora non coglie il mistero profondo di Gesù, del Figlio, che capiremo alla fine. Queste parole indicano uno stile nuovo di vita che è necessario per riconoscere chi è Gesù. Lo stile di chi prende, alza gli occhi, benedice, spezza e dà. E queste parole contengono tutta la scrittura. E allora ci fermeremo semplicemente su questo testo, tenendo presente che non è il pane che sazia, perché noi ne abbiamo anche troppo e ne buttiamo via infinito, tonnellate al giorno, e siamo infelici. Quel che sazia è la parola che c'è nel pane. Cioè, che significato ha quel pane? È una cosa mia che rubo agli altri e che accumulo e alla quale sacrifico la vita? E allora questo pane è velenoso di morte, di ingiustizia, di guerra? Oppure questo pane è il pane dell'amore condiviso tra i fratelli e la comunione tra gli uomini? Quindi il problema è di come si vive il pane quotidiano, poco o tanto che sia. Ci fermeremo commentando semplicemente il versetto 16 questa sera, tenendo presente che poi tutta la Bibbia è un commento a queste parole, che poi tutta la Bibbia si riassume nel dono del corpo del Figlio di Dio dato per noi nell'Eucarestia. Però noi possiamo celebrare l'Eucarestia infinite volte senza mai celebrare l'Eucarestia. Ricordate cosa dice Paolo ai Corinti, tenetelo sullo sfondo, 1 Corinti 11, Paolo dice a quelli di Corinto che quando voi vi riunite per celebrare l'Eucarestia, le cose si svolgono non per il meglio, ma per il peggio. Quando voi vi riunite, il vostro non è mangiare la cena del Signore. Perché? Perché mentre celebrano l'Eucarestia, del Signore che ha detto fate questo in memoria di me, prese il pane, lo diede, lo spezzò e disse questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me, cioè fate altrettanto, amatevi come io vi ho amato, cosa fanno a Corinto? Fanno come facciamo sempre, che i ricchi possono arrivare molto prima alla riunione e hanno tanti beni e sono lì con i loro amici, intanto mangiano e bevono e fanno festa. Quando poi arrivano gli schiavi, quando hanno finito di mangiare tutti i loro padroni a casa, arrivano e c'è più niente. E allora fanno l'Eucaristia simbolica con loro. Prese il pane, lo spezzò e lo diede, gli danno le briciole. E dice così gli uni muoiono di fame e voi gozzovigliate. Ma non sapete che profanate il corpo di Cristo e mangiate e bevete la vostra condanna? Perché mentre celebrate il corpo di Cristo dato per tutti, voi umiliate i fratelli e non riconoscete in loro il corpo di Cristo. Capite che si può celebrare l'Eucarestia facendo il contrario dell'Eucarestia. Come si può utilizzare benissimo la fede come strumento di dominio e di potere. Allora dico, per favore, è bene che chi è così non faccia il cristiano ma si converta all'islamismo o a qualunque altra religione, che va benissimo, così fa ecumenismo, ma non è cristiano. Perché il nostro Dio è quello che si è fatto pane, non quello che ha usato il potere, che si è fatto servo, non quello che ha dominato, non quello che aveva Dio in tasca, ma quello che ha ascoltato con discernimento, con pazienza e ha obbedito al Padre, ai fratelli e si è consegnato nelle mani di tutti, non quello che ha preso in mano tutti. Quindi celebrare l'Eucaristia davvero significa fare ciò che Lui ha fatto. E ripeto quella specie di barzelletta che avevamo già detto una o due volte, che quando si è d'estate magari si celebra all'aperto in montagna, ecco, se vuole una particola nel campo e la mucca lo mangia, fa la comunione, ecco. E mi era capitato davvero in Africa, che chi vi parlava con me dice, no, mi è capitato a me lì sull'isola di Bijagosh, che celebrando, che si celebra all'aperto perché la chiesa è troppo piccola, il vento ha portato via delle ostie, io le ho raccolte, ma il mio gatto che era lì vicino ne ha presa subito una e l'ha mangiata. E tutta la gente si chiedeva, ma ha fatto la comunione o no? E il catechista, per risolvere il problema, ha mangiato il gatto. Ecco, però credo che più o meno noi facciamo la comunione, quella mucca che mangia l'ostia o quel gatto, perché non conosciamo la parola che c'è in quel pane e non la viviamo. Quindi il problema davvero, ci fermeremo su queste parole che indicano lo stile di vita del figlio e sono la sintesi di tutta la vita di Gesù, e tutto il Vangelo commenta queste parole, perché il Vangelo è nato attorno all'ultima cena per capire cosa vuol dire che Gesù ci ha detto, prese il pane, lo spezzò, lo diede e disse a loro, prendete questo pane, sono io, che sono vostro cibo, vivete di me, amatevi come io vi ho amato. Questa è la mia vita che è la vostra vita. E tutto il Vangelo commenta la vita di Gesù, il corpo di Gesù, come lui ha vissuto, perché noi assimiliamo, mastichiamo questo corpo, ce lo comprendiamo. Tutto il commento del capitolo sesto di Giovanni. E allora ci fermiamo su ogni singola parola del versetto 16 che rileggiamo e le vediamo. Le parole che mancano alla consacrazione le continueremo tra 12 capitoli.
Il tempo che Dio vorrà. No, notavo un particolare nella citazione poco fa. Citata da Silvano, Prima Corinti capitolo 11, dice Paolo, e questo mi sembra importante, che il pane viene spezzato, viene diviso, questa è l'Eucaristia, la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, però ecco, Paolo nota che ci sono divisioni tra le persone, ecco, il pane è spezzato, ma è la comunità che è già spezzata, ma questo è un sintomo, è un segno di male, il male divide, ed è per questo, è per sanare queste fratture che si spezza il pane, perché il pane, unico pane, unifica. Forse c'è anche però proprio l'invito da parte di Paolo che si crei come una specie di premessa che consente di cogliere poi l'unificazione che avviene nella comunione al corpo del Cristo. Ecco, che si sanino le divisioni, le contrapposizioni. Ma arriviamo dunque ai verbi che vengono presentati nel versetto sesto. Ora Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci. Leva gli occhi al cielo, benedice, spezza, dà ai discepoli da porgere alla folla.
Ecco, la prima parola che troviamo è prendere. Gesù prende. Ecco, l'uomo è uno che prende. Tutto ciò che abbiamo l'abbiamo preso. La vita, l'identità, il corpo, i cromosomi, le doti, le qualità, i genitori, la cultura, l'aria, la terra. Tutto ciò che siamo è preso. Nessuno appunto si è fatto da sé, non esiste chi si è fatto da sé, è una perfetta nullità. Chi non accetta di prendere ruba, dice è mio. Ci sono due modi di prendere. C'è il modo normale, che è quello diabolico. Diabolico vuol dire che divide, e prendere col pugno chiuso, prendere come l'animale col morso, ringhiando agli altri, dicendo questo è mio. Se noi prendiamo così un dono che uno ci fa, cosa capita? Che ciò che prendiamo ci divide dall'altro, no? Litigo con l'altro perché anche l'altro lo vuole, punto primo. Poi mi divide da chi dà. Spiego, se io voglio fare un dono a uno e quello me lo ruba, cosa vuol dire? Credo gli interessa il dono, la relazione con me, gli interessa la cosa. Ecco, e il male originario dell'uomo è fare come Adamo. Dio gli aveva donato tutto, era uguale a Dio. Cosa volle fare? Volle appropriarsi di ciò che era donato, dicendo è mio. E se ti appropri neghi il donatore, quindi neghi Dio. Difatti il vero ateismo è il possedere le cose come proprie. Ti sostituisci a Dio, il quale è l'unico proprietario, tutto è suo. Anche noi siamo suoi, non sono mio.
Dice il Salmo, il Signore, del Signore la terra e quanto essa contiene.
Tutte le ingiustizie, le guerre, le miserie, le fami, le dissociazioni, le idolatrie, ciò che ci fa morire e che ci vieta di essere figli e fratelli, è che viviamo le cose come possesso. Per cui le cose, invece che essere il mezzo, ciò che mi media l'amore del padre e in cui medio l'amore coi fratelli, diventa non il mezzo ma il fine, diventa l'idolo, il feticcio. Voglio possedere le cose sempre di più, sempre di più. E così ammazzo anche i fratelli, oltre a ammazzarmi come figlio. E tutta la storia, da Adamo in poi, è la storia che l'uomo ogni volta che mette la mano sul dono di Dio, va dal giardino al deserto. Quando poi Dio libera il popolo di Israele, cosa gli dice per conservare la terra promessa? Levitico 25, e anche Deuteronomio 8 e 9, non considerare è mio, è mio, è mio. Considera che è dono di Dio, da condividere con gli altri. E almeno ogni tot anni rifai la distribuzione delle terre per appianare le ingiustizie, altrimenti finirà di nuovo in esilio. Cioè noi viviamo in esilio ed è impossibile la terra, ci sono tutte le guerre, le devastazioni e le miserie ai due livelli opposti. Perché dico sinceramente, sono stato appunto adesso 2 mesi in Africa, non mi colpisce la miseria di una nazione che sarà in via di sviluppo nel 2100 forse. Ecco, non è che mi colpisce quello, mi colpisce molto di più la miseria che vedo qui a Milano. Mancanza di umanità. Viviamo una vita immolata all'idolo, al lavoro, alla produzione, al consumo, all'immagine. Tremenda. Cioè non cambierei per niente la loro qualità di vita con la nostra. Poi siamo morti. Abbiamo tutte le assicurazioni, magari anche la tomba di famiglia, per cui è già tutto sicuro, ma tanto vale che ci mettiamo dentro allora. Perché questa non è vita. Ecco, e c'è questo modo di vivere prendendo, che è esattamente l'egoismo, che distrugge me come figlio, la mia natura propria, come relazione con Dio e come relazione con gli altri. Questo è il modo diabolico di prendere, che ha fatto Adamo, che fa ogni Adamo, ogni uomo, è quello che ci fa bestie, ci riduce da uomini a bestie e rende impossibile la vita sulla terra. E tutta la parola di Dio, che comincia con la creazione per dire che tutto è dono di Dio, che continua con la liberazione dall'Egitto e dalla schiavitù col dono della terra per dire la terra è dono di Dio, continua con le relazioni, guarda che se le vivi come dono di Dio, come fraternità vivi, e termina col corpo del figlio donato dicendo mangiate, vivete questo dono del corpo del figlio, vivete come lui e vivete del suo spirito, per poter vivere, se no non possiamo vivere come uomini. Una volta potevamo vivere anche facendo così perché il mondo era abbastanza grosso e non potevamo distruggerlo. Oggi davvero, nella mia generazione, l'ho già detto più volte, noi possiamo distruggere il mondo almeno 6.000 volte e lo faremo, di sicuro. Se prevale in noi questo voler possedere, a parte dico, i fiumi che si seccano, ma è già seccata in noi la vita. Ecco, quindi prende, anche Gesù prende, e vedremo che prende in un altro modo, ma lasciamo sospeso il modo di Gesù. E cosa prende? I 5 pani e poi i 2 pesci era quello che avevano poi gli apostoli, cioè quel poco che abbiamo. E Gesù non ha preso il frumento nell'Eucaristia o l'uva, ma ha preso il pane e il vino. Che differenza c'è tra il pane e il frumento? Ecco che il frumento cresce anche da solo, il pane non cresce da solo. Cioè il frumento indica la natura, tutta la natura è dona di Dio. Il pane invece è tutta la cultura, la storia, la relazione tra le persone. Nel pane che si mangia, si condivide, c'è davvero tutte le relazioni che uno vive nel suo lavoro, le relazioni della società, le relazioni di tutto il mondo, che ormai è un unico pane, un'unica vita. Il pane è il simbolo della vita nell'area mediterranea. Bene, dire prendere il pane vuol dire prendere tutto ciò che siamo, natura e cultura. Tutto noi possiamo prendere in modo diabolico, come possesso, e distruggere la natura e la cultura, oppure in modo eucaristico, come fa Gesù e come vedremo. E per questo capiremo allora perché è stato fatto l'uomo al sesto giorno. Perché l'uomo creato al sesto giorno, è già finita tutta la creazione al quinto, al sesto è fatto l'uomo perché l'uomo, attraverso il suo modo di prendere il mondo, porta il sesto giorno, il quinto giorno e il sesto al settimo, cioè a Dio. Perché l'uomo divinizza il creato. E se l'uomo non prende in modo giusto il creato, lo prende in modo diabolico e non divino, distrugge il creato, come è avvenuto nel diluvio, nell'esilio, eccetera. E che vuol dire una cosa? Che tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che esiste sulla terra, a livello di creazione e a livello di cultura, può essere vissuto in due modi. Non è che sia buono o cattivo, dipende da come lo viviamo, da come lo prendiamo. Poi si aggiunge i due pesci. Voi sapete, il pesce è diventato subito simbolo di Cristo. Perché? Perché noi sott'acqua moriamo, lui invece anche nella morte è vivo, perché dà la vita. E quando viene a terra cosa fa il pesce? Muore e dà cibo e vita agli altri. Lui è venuto sulla terra, ha dato la vita per noi ed è tornato nell'abisso, ma lui nell'abisso vive perché è la vita, è amore più forte della morte. Quindi è diventato uno dei simboli di Cristo. E poi anche per l'acrostico Jesus Christos Theuios Soter, cioè Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, che sono le iniziali di Ixius in greco, che vuol dire il pesce. Ecco, ora vediamo cosa fa Gesù di questo pane, cioè di tutta la vita, di tutto ciò che lui è e ha, ed è ciò che noi celebriamo l'Eucarestia. Ecco, Gesù non fissa l'occhio sul pane. Ma cosa fa?
Prende il dono, che è dono, lo accoglie come tale, e poi leva gli occhi al cielo, per dire guarda, non tanto in alto, nel profondo, guarda a Dio, al Padre, che è datore di ogni bene.
Ecco, mentre noi guardiamo le cose, ci interessano le cose, e diventiamo feticisti, e sacrifichiamo la vita alle cose, l'uomo non guarda le cose, guarda la relazione che si stabilisce nelle cose, la parola che c'è dentro. Questa cosa, questo pane, questa vita è dono del Padre. Quindi questa vita ha un significato, ha una parola, è amore, è condivisione, è relazione con Lui che dà e io che ricevo. Quindi la vita diventa bella perché il mio occhio non è sulla cosa che diventa l'idolo, è addirittura sulla sorgente di ogni bene. E allora ogni briciola di esistenza è ricca di tutto l'infinito amore di Dio, per cui tutto è bello quando c'è questo sguardo levato in alto. Così come se due persone si vogliono bene, uno fa un minimo gesto di amore, il minimo gesto indica tutto l'infinito amore e quindi è già ricco di tutto, è già bello quello. Capite che l'alternativa è proprio il feticismo. Uno si innamora delle cose, sarebbe come il fidanzato, la fidanzata che si innamora dell'anello e lascia perdere la persona che gliel'ha dato. Cioè, è da balordi. E noi facciamo così. Gesù invece è il primo uomo che, vedendo il mondo, guarda in alto, guarda il Padre, vede la sorgente. Ed è questo che fa sì che ogni pane basti, perché in ogni briciola di esistenza vedo tutto l'amore di Dio, allora tutta la vita è bella, ogni istante, non è che aspetto altro. Tutto quel che c'è ha già iscritto un amore infinito, perché ha dentro la parola del dono, cioè dell'amore. È questo che riscatta tutta la creazione, questo guardare in alto. Questo riconoscere che dentro quella cosa c'è chi la dà. Come in una famiglia, quando uno è figlio, o quando uno riconosce che nel latte c'è la mamma, e dietro la mammella c'è la mamma, e stabilisce relazione con lei. Quando capisce che dietro il pane è tutto ciò che è e ha, c'è l'amore dei genitori, allora può vivere. Se no muore infelice quel figlio, non è figlio, e non sarà mai fratello. E penserà di valere possedendo di più, dominando gli altri, dividendosi dagli altri, cioè facendo il feticista, innamorandosi delle cose, odiando sé e il mondo. Quindi Gesù prende tutto ciò che c'è, il pane, e guarda in alto. E poi benedice, scaturisce il canto. Tutto è bello, allora si può benedire. Tutto è benedizione, se guardi in alto. Perché tutto ciò che c'è è segno dell'amore di Dio per te, e quindi vivi in tutto la parola d'amore, e ti senti amato, e allora è quello il pane che sazia. Non il pane rubato, non il pane consumato da solo, è quel pane dove c'è scritto dentro tutta la vita di chi ti vuol bene. È questo che sazia. E tutto diventa allora benedizione, dire bene di colui che ci dà ogni bene. Allora divento benedizione anch'io. Pensate se mi considero come benedizione, come dono di Dio, mentre invece uno non è mai contento di sé. Che il più grave insulto a Dio ti ha fatto lui ed era convinto di averti fatto bene. Noi invece ci viviamo come maledizione, ma per una menzogna, perché non vediamo dentro le cose, non alziamo gli occhi a chi le dà.
Che lui ci abbia fatto bene lo dice per esempio il Salmo 138, 139, mi hai fatto come un prodigio. Esattamente così.
Perché mi sei più madre di mia madre, nel ventre di mia madre tu mi hai tessuto. Ed è lo stesso Isaia 43 che dice sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima, perché io ti amo. E Genesi 1,31 dice quando ha fatto l'uomo, molto bello l'uomo.
E nella percezione del dono, della grandezza del dono, conoscessi il dono di Dio, che si può trovare la ragione per cui si benedice. Si benedice colui che fa bene. Lui bene fa, come risposta è la benedizione.
E circa la bellezza dell'uomo anche, oltre il Salmo 8, la grandezza dell'uomo, nel Cantico dei Cantici lo sposo che è Dio dice alla sposa che è l'umanità, dice per favore non guardarmi, il tuo sguardo mi turba, mi fai perdere la testa se mi guardi, mi sconvolgi. Perché mi hai conquistato con un solo dei tuoi capelli, guarda, io ho perso la testa. Davvero, perché Dio guardando noi vede la sua infinita bellezza e il suo infinito amore di cui siamo oggetto, che è la nostra identità. Allora vedete, Gesù è il figlio perché prende, alza gli occhi e benedice. E diventa canto tutta la vita. Calma, ma non finisce qui. Perché se tu vivi con queste parole, cioè vedendo in tutto l'amore del padre, diventi figlio, ma il figlio non è quello che rimane in casa fino a 39 anni sfruttando il padre e la madre e poi ancora poi se c'è la pensione anche la minima. Il figlio è quello che è uguale al padre e alla madre. Cioè come è amato così sa amare. Cioè lo Spirito Santo non viene solo dal padre, viene anche dal figlio. Uno, nella misura in cui è amato, si sente amato, sa amare. E allora diventa uguale al padre. Ecco, allora cosa fa il figlio, concretamente? La sorgente di tutto è prendere, elevando gli occhi e benedicendo. E cosa scaturisce da qui? Spezza. Simbolo di morte.
Lo spezzare del pane poi diventa anche espressione, direi, quasi tecnica per dire la celebrazione dell'Eucaristia in cui avviene questo fatto. No, lo spezzare, questo è del Vangelo. Chissà perché, ostinatamente, ma non sono per il passato, anche adesso lo si farà nel futuro, si chiama questa la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Io credo che il sostantivo, il verbo, cioè lo spezzare il pane, è di Dio. Il moltiplicare è dell'uomo, è nostro. Forse perché non riusciamo a spezzare il pane lo moltiplichiamo. Sì, lo moltiplichiamo forse per paura, forse perché ancora per una cattiva stima di noi.
E lo assommiamo sottraendolo agli altri anche, senza dividerlo mai.
Spezzare divino, moltiplicare umano. Ma mentre uno, questo dello spezzare, del condividere, sazia, l'altro non sazia, la moltiplicazione fa venire ancora più fame. Anche in sé, non appena negli altri.
E lo spezzare vuol dire dividere, in fondo. E cosa capita nello spezzare? Che è spezzata la morte, cioè l'egoismo che c'è nell'uomo.
Il miracolo, allora, direi che ha effetto prima ancora che nel pane e nella persona, nel cuore, nel profondo del cuore della persona.
E come può spezzare? Può spezzare perché prende guardando in alto e benedicendo. Cioè, vedendo l'amore con cui è amato, sa fare altrettanto e si spezza in lui la morte e l'egoismo. E nasce la vita nuova. Sa dar la vita anche per amore, che è il massimo segno d'amore. E sarà l'Eucaristia, che è il suo corpo dato per noi. Quindi è segno già dalla morte di croce, dove è vinta la morte, cioè l'egoismo, il dominio, il potere, tutti gli idoli dell'uomo e anche tutte le false immagini di Dio che abbiamo. Dio è quello che dà la vita, mica quello che la toglie. Non è il padrone, è il donatore della vita. I padroni sono quelli che la tolgono. E poi cosa fa? E dava. C'è un imperfetto, la traduzione della vostra Bibbia credo che dice diede, invece no.
Non diede, ma dava, è un'azione continuata.
Ha cominciato allora e continua sempre questa sorgente. E dà a chi? Ai discepoli. I discepoli, cosa vuol dire discepolo? Uno che impara.
Ma tra l'altro solamente qui, no, poco sopra anche,
erano gli apostoli.
I dodici poi diventano i discepoli, si allarga.
E non solo si allarga, ma anche i dodici e gli apostoli devono sempre imparare, dobbiamo sempre imparare a far che cosa? A prendere, levare gli occhi, benedire, spezzare e dare. Restiamo sempre discepoli, impariamo da lui a essere figli e fratelli. E a chi danno?
Ma nota anche come Gesù agisce, cioè il Signore, potremmo dire, agisce sempre per interposta persona. Non vuole, per dire, mostrarsi, non si esibisce, non agisce direttamente, ma ama per interposta persona, quasi nascondendosi. Non è che uno si mostri lui, cioè non è che si mostri facendosi vedere, ecco. Attraverso.
E questo dava, che era già stato anticipato, date voi stessi loro da mangiare, è esattamente la nuova economia del regno di Dio. Mentre l'economia dell'uomo è comprare e vendere per possedere sempre di più e assommare, sottraendo gli altri senza mai dividere, l'economia di Dio, Dio che è l'unico Signore di tutto, il suo essere Signore consiste nel dare. Lui è Dio perché dà, non perché possiede. Dio possiede nulla e dà tutto, dà anche se stesso. Per questo è Dio. Se no sarebbe l'antidio, cioè il nulla, l'egoismo. E noi pensiamo invece sempre a Dio in termini di supremo egoismo, è quello che possiede tutto, che ha tutto, no, è quello che dà tutto fino a dar se stesso, perché Dio è tutto e solo amore. Per questo Dio non ha bisogno del potere, non ha bisogno di essere difeso, non dobbiamo ammazzare nessuno, lo possiamo prendere anche in giro, l'abbiamo messo in croce, e sulla croce, che è il massimo insulto a Dio, cosa ha fatto Dio? Ha rivelato il suo, la sua gloria, che è esattamente il contrario di tutte le cavolate che pensano tutte le religioni su Dio. Anche noi compresi. Un Dio che ha bisogno di essere difeso, protetto, ammazzando gli uomini per difendere Dio, povero Dio. Sarebbe come il padre che ha bisogno di ammazzare i figli per mostrare quanto è forte. Insomma. Ecco, e qui inizia la nuova economia. Dovremmo capire che l'economia del dono è l'unica economia possibile, lo capiremo almeno nel futuro, perché sia vivibile la terra. Cioè proprio nel dono, cioè facendo dei beni, non il fine della vita, ma il luogo di comunione, possiamo vivere. Se ne facciamo il fine, ci distruggeremo tutti nel giro di pochi anni. Quindi non c'è bisogno che venga la fine del mondo, perché già la vediamo. E invece queste parole, per cui vivere l'Eucarestia vuol dire riscattare il mondo dalla morte, il mondo. E vedere com'è possibile un'economia di solidarietà, di condivisione, di dono, che sostituisce il possesso, è ciò che rende possibile la vita, sarà da inventare, ma è tutto lì. Anche se la Chiesa vuol dire qualcosa nella dottrina sociale, lo dice spesso e comincia dai testi più antichi, che i beni sono destinazione comune, il bene comune e tutte queste cose, sono da prendere sul serio, se no ci distruggiamo. Prima distruggiamo i poveri, ma quello non importa, perché loro sono salvi, soprattutto abbiamo distrutto noi stessi, siamo rimbecilliti. Esportiamo la morte dicendo che si chiama libertà e democrazia, mentre ci interessa semplicemente il dominio sulle fonti energetiche, che il bene non si esporta con la violenza, né col dominio. Si esporta con la testimonianza della vita di chi vive una vita libera dal potere e dal dominio, una vita di servizio e di testimonianza nell'amore. E tutti abbiamo bisogno, questo è il pane che rende possibile la vita. L'altro è il pane di morte che distrugge la vita, è il pane diventato idolo, feticcio. E quindi vedere cos'è questo imperfetto di Dava, che indica la nuova economia, quella del dono, ai discepoli.
Giocando sul verbo, questo imperfetto, che è qualcosa che sempre deve essere perfezionato, qualcosa che deve essere rinnovato, può essere rinnovato. Quello che ci viene donato è anche questo, questa capacità. Dava ai discepoli da porgere alla folla.
E poi è bello vedere come cosa fanno i discepoli, cioè noi, diamo questo cibo, questa vita a chi? Alla folla che non sa niente per sé. Questa folla che rappresenta i 5.000, e poi ne avanzano 12 ceste, che è per tutti e per sempre, vuol dire che il discepolo in fondo è incaricato di offrire questo dono, questa vita, al mondo intero. Ora quella folla era quel mondo che c'era lì allora. E per aver l'idea, leggetevi poi il testo, ora lo accenniamo solo, degli Atti degli Apostoli, del capitolo 27, leggetelo dal versetto 33 al 44, e quando Paolo sta andando a Roma c'è una burrasca tremenda e sono sulla barca Paolo, uno o due dei suoi compagni, poco più, e poi il plotone che gli fa da scorta, e tutti insieme sono sulla barca 276 persone. E la barca, guarda caso, è piena e carica di frumento. E c'è una tempesta tale su questa barca, dove ci sono tutte queste persone, tutte sulla stessa barca, militari che hanno in sorveglia che sorvegliano Paolo che è cristiano, gli altri che sono mercanti, pagani, schiavi, tutti insieme sulla stessa barca, siamo noi tutti sulla stessa barca. Questa barca è da 14 giorni in tempesta, nessuno riesce a mangiare e sta andando a fondo. È un po' la storia del mondo. Siamo tutti sulla stessa barca, che è carica di grano, tutti moriamo di fame perché c'è un vento che ci scuote e nessuno riesce a mangiare. C'è perché qualcuno che ha troppo non gli basta mai e ha dei disturbi di un tipo, l'altro che è di altro tipo perché non ce l'ha, nessuno mangia. Proprio su questa barca, che sembra destinata a fracassarsi, perché 14 giorni di vento tremendo, dove anche di giorno il cielo era cupo come di notte, provate a starci, è un po' il simbolo del mondo che regredisce nel caos, al 14° giorno Paolo esorta tutti a prendere cibo e dice: oggi è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. State tranquilli, neanche un capello del vostro capo sarà perduto. Ciò detto, prese il pane, levò gli occhi, benedisse davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare e ne diede a tutti. Poi cosa fa? Fa buttare in mare tutto il frumento che c'è, il frumento è simbolo di Cristo, e lui che va nell'abisso si placa il mare e arrivano all'isola. Cioè è un'eucaristia cosmica che è la salvezza del mondo. Paolo, che sulla barca è l'unico che prende, benedice, spezza e dà a tutti questo pane. E tutti sono salvi, ed è necessario per la vostra salvezza. Ecco, l'Eucaristia è davvero la salvezza del cosmo. È la vita del figlio che si fa fratello, ed è l'unica possibilità di vita sulla terra, che rispetta la nostra realtà di figli e di fratelli, e che rispetta quella fame che abbiamo, che non è solo di pane e di cose, ma è di relazione col Padre, la relazione di essere amati, con gli altri la relazione di saper amare come siamo amati. Ecco, allora abbiamo riservato questa sera la spiegazione del versetto 16, cioè prendere il pane così e passare dalla fame alla sazietà, e fare del deserto il giardino, e fare dell'inferno il paradiso, e passare
a riprendere per due volte questo fatto, che poi di fatto, cioè effettivamente, viene raccontato ancora un'altra volta da Luca, viene riferito. Sto pensando in termini ignaziani, è quella che si chiama la ripetizione, cioè una ripresa, ma anzi potremmo dire una specie di ridomanda al Signore per capire. È determinante, è centrale questo fatto. Ecco, ora, raccomandando di prenderlo tra mano ancora una volta, cioè durante la settimana, suggerisco qualche testo. Avevamo pregato la volta scorsa anche, e lo propongo di nuovo, il Salmo 23, oltre al Salmo 95 che abbiamo pregato questa sera, dove c'è l'ospitante, il Signore stesso, che prepara una mensa di fronte al nemico, di fronte alle difficoltà. È stato citato, Antico Testamento, Deuteronomio 8,3, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Poi nel Nuovo Testamento, ecco, citazioni fatte già, 1 Corinti 11, 17, 34, e la contraddizione determinata dal comportamento della comunità rispetto allo spezzare del pane. È divisa la comunità invece che spezzare il pane e sentirsi unico corpo. Poi, ecco, importanti due brani dagli Atti degli Apostoli, sono i cosiddetti sommari, che riferiscono un po' lo stile della comunità che c'era e che era anche auspicata, è sempre auspicabile. Atti 2, 42, 48, Atti 4, 32, 35, comunità stava assieme, ascolta la parola, spezza il pane. E così anche dalla lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 20, la celebrazione del ringraziamento è l'Eucaristia. Analogamente prima a Tessalonicesi, dove si dice di tutto fate Eucaristia, cioè tutto prendendo come bene da parte del Signore, di tutto, ecco, celebrate il ringraziamento. Così anche Romani 12:1-2, ecco, diciamo che il culto di risposta a quello che ci viene dato è l'offerta della nostra stessa esistenza, delle nostre energie, del nostro tempo. Ecco alcune indicazioni che possono aiutarci. Terminiamo qui. C'è il racconto dello spezzare del pane una volta sola, ecco, invece in Marco e anche in Matteo due volte. Ecco, correzione. Coraggio.
Allora, due, ecco, mi danno le tue parole di stasera. Uno è lo spezzare il pane. Mi fa pensare al grano che deve morire per portare frutto, proprio. Primo pensiero. Secondo pensiero, che penso dovrebbe essere qualcosa per incoraggiarci, è che è il Signore, in fondo, con due pesci e tre pani, è riuscito a far tanto, quindi se noi gli affidiamo il nostro poco, lui riesce proprio a moltiplicarlo, a farne tanto. Questo per consolarci della nostra povertà, in fondo.
E tra l'altro, probabilmente questi pani e pesci era semplicemente la provvista degli apostoli. Cioè, era la loro provvista, abbiamo, loro avevano quelli lì. Noi ce l'abbiamo, mandiamo gli altri a prendere per loro, perché noi abbiamo questo che basta per noi. In genere noi abbiamo tutti solo, io solo quel che basta a me, né di più né di meno. Ognuno di noi ha solo quel che basta a sé. Proviamo a metterlo in comune e vediamo che è un'altra cosa, cambia la vita. Siccome poi non basta mai, perché non so se c'è dopo, comincio a rubarlo all'altro e così comincio già a distruggere il pane e le relazioni. Se invece si comincia a mettere in comune, davvero diventa un paradiso la vita. Diventa un luogo di comunione, cioè un luogo simbolico che ci mette insieme di Spirito Santo, invece che diabolico, di divisione e di odio. Ma questo si vede anche nelle relazioni più semplici, è chiaro, ma anche poi nelle relazioni grandi. Sono quelle intermedie che ci fregano un po', perché non riusciamo a capire bene cosa fare. Pure si può capire. E poi circa lo spezzare il pane, è vero, il chic di frumento se non muore non porta frutto, ma ci si accorge che veramente c'è una morte che è positiva, c'è la morte dell'egoismo, la morte della morte, alla quale siamo molto legati e che è importante per poter vivere la libertà. E la forza di questo far morire la morte è prendere, levare gli occhi e benedire. Cioè quest'amore che ricevi diventa la capacità di vincere l'egoismo, la morte interiore e di amare.
Lo sto pensando anche a una molteplicità di significati o momenti quasi contrastanti, per dirle in breve, cioè il grano muore perché possa vivere, far vivere, per crescere, ecco, germinare e crescere. E analogamente per sé il pane è frutto di tanti chicchi che macinati assieme formano qualcosa di unico. E spezzato e distribuito riunisce e rende unitaria, compatta, organismo vivente, la comunità dei credenti. Sono momenti successivi
quasi contrastanti.
Mi è venuta una considerazione rassicurante, correggimi se sbaglio. Cristo ha donato il pane come Eucaristia, ha usato il pane, vuol dire che non saremo mai senza, perché altrimenti avrebbe usato un altro prodotto lui, no? Quindi è la nostra assicurazione che la fame sarà vinta. Sbaglio?
Sì, ecco, il problema è cosa facciamo del pane, cioè cosa facciamo della vita. Perché se Cristo avesse scelto i lapislazzoli, vabbè, cosa facciamo dei lapislazzoli, mi interessa poco. Se li mangi ti rompi i denti, o dei diamanti. Mentre invece è proprio il pane, cioè cosa faccio della mia vita? Quindi, che parola c'è nella mia vita? C'è la parola del prendere, elevando gli occhi, benedicendo, quindi spezzando e dando, oppure c'è la parola del prendere come arpagone, quel che si dice di Adamo, ucarpagmon, i filippesi, cioè, che ruba, dice è mio, lo gestisco io e voglio accrescerlo in modo che diventi uguale a Dio che è onnipotente e io sono Dio in terra. E sono i due modi di vita. E noi siamo sempre giocati su questi, cioè il modo di Erode, che è il nostro modello, il nostro re, quello col quale ci identifichiamo. E se proprio non si può con Erode, agli estremi meglio con Barabba, che voleva diventare come Erode ma non ci è riuscito, ma almeno, insomma, non Gesù, che neanche vuole essere così. Cioè preferiamo il modello riuscito a Erode o quello non riuscito, ma non l'unico che ci libera dal falso modello. Ancora oggi facciamo così. E qui è vero, sì, è consolante, ha preso proprio il pane, cioè quello che abbiamo sempre, c'è cioè la mia vita. E qual è la parola della mia vita? Come mi prendo? Come benedizione levando gli occhi al cielo? Quindi spezzando in me l'egoismo e dando? Oppure siamo discepoli, impariamo. Ecco, il Signore comunque ce lo dà. E però il problema è se facciamo la comunione come quel gatto o come quella mucca, oppure come il catechista che mangia il gatto.
Bellissimo quello, diciamo, vedere i beni come non nostri, o comunque i beni, se li vedessimo veramente come beni del Signore, finiremmo di litigare. Bellissimo anche il fatto, e questo purtroppo cozza con quello che noi stessi, io direi che credo che il 90% di tutti noi purtroppo li considera veramente propri, quindi questo nega la possibilità di convivere e di avere il paradiso nella propria giornata comune, tutti i giorni. In secondo luogo anche il fatto di vedere noi stessi forse un po' troppo male, il fatto di volersi sempre migliorare vuol dire il non vivere il paradiso su questa terra, spesso. Però la cosa di cui ti volevo fare una domanda è come fare a benedire, perché è un qualche cosa, dire bene vuol dire benedire, oppure è un qualche cosa che effettivamente non ho percepito, l'hai spezzato, l'hai capovolto, mi piace, però se mi dai qualche consiglio.
Sì, sì. E prima di spiegare questo che è importante, direi, ricordate Efesini, già citato, Filippo 5:20, che dice bisogna in ogni cosa e sempre rendere grazie, cioè benedire. Cioè vuol dire che ciò che non vivo come Eucaristia, cioè ringraziando, è morte. Perché rendendo grazie proprio tutto diventa dono di vita e comunione. Se invece io vivo le cose e me stesso non ringraziando, non benedicendo, vivo me tutto come maledizione e come divisione. Quindi proprio l'Eucaristia in ogni cosa. E ciò che non è Eucaristia, ciò che non è vissuto con questo spirito, è morte. Ciò che è vissuto così porta il creato dal sesto al settimo giorno. Noi entriamo in Dio e Dio entra nel creato e tutti siamo un'unica cosa. E Dio è tutto in tutti. Circa il benedire è il contrario dell'invidiare. Il dir bene. Il dir bene è lo sport preferito del Signore all'ora del tè. No, dico sempre bene del prossimo. E i signori fanno altrettanto. Cioè, cosa si esprime nella maldicenza, nel dire male? L'invidia, cioè mi dà fastidio il bene dell'altro, perché vorrei possederlo. Se invece tu ami una persona e quella è buona, è brava, è intelligente, non ti dà fastidio. Dici, oh che bello, gioisci che sia così. Per cui gioire che Dio mi ami così vuol dire ho la gioia stessa di Dio e l'amore stesso di Dio, quindi vivo da Dio. Se invece non ho questa benedizione, mi dà fastidio, Dio è così buono, è infinitamente sapiente, e io no. Allora anche se sono in paradiso sono all'inferno, cioè invidia di Lui. La benedizione è il contrario dell'invidia, godi del bene dell'altro che è tuo perché è donato a te, dell'amore dell'altro che è donato a te. Tant'è vero che quando i due si vogliono bene per sé, comincia anche la benedizione dell'altro, cioè lo avverti come benedizione. Non con invidia, non come maledizione, se no è il tuo rivale. Spesso diventa anche così, allora si litiga. Si lodala e lodare. E lodare vuol dire sono contento che l'altro sia così. E quindi gioisci di tutto il bene che ha l'altro. Per cui sono contento che uno sia buono. Allora, benissimo, la sua bontà è come se fosse mia. Meglio che se fosse mia, perché godo che lui sia così. Se non godo che lui sia così, sono triste perché lui è buono. Ma guarda te, sono triste perché lui è ricco. Ma guarda te, sono triste perché lui sa voler bene e io no. Bene, tutta la vita sarà una maledizione perché Dio certamente sarà sempre più buono, più amoroso e più di me. Se invece giuisco che lui è così, basta, sono contento della sua gioia, del suo amore, sono come lui. Cioè l'invidia ti fa invece antagonista dall'altro, la lode ti fa godere di lui. Ogni suo bene è come se fosse tuo, se lo ami, anzi di più. Per questo è la forma fondamentale, la benedizione di vita, se no è tutto maledizione. E la benedizione è proprio la parola buona che dà il significato alla cosa.
Io pensavo questo, sia all'inizio di quello che abbiamo letto, il pezzo di Vangelo che abbiamo letto, Gesù è attratto dal bisogno dell'uomo. Mi sembra che il paragrafo inizia, i versetti iniziano dicendo che Gesù guarisce degli ammalati, quindi gente che ha bisogno. E poi ci siamo fermati su quest'altro versetto in cui la folla ha fame e quindi un altro bisogno. E anche qua Gesù colma questo bisogno. Ora io stavo pensando al modo di colmare il bisogno, che comunque ne abbiamo parlato anche l'anno scorso riguardo a un altro argomento, era il capitolo 6 di Luca. E Gesù, per colmare il bisogno che ha l'uomo, o la malattia, o la fame, o quant'altro, il modo che usa è la grazia, la gratuità, non è il merito. Cioè, perché in mezzo alla folla, effettivamente, o in mezzo ai malati, c'era sicuramente gente che magari non meritava né di essere guarita o di essere sfamata. Però Gesù non si pone il problema, a te sì e a te no. Sì. Guarisce sia il malato.
Però voglio dire una cosa, che a Gesù non gli interessa di guarire, perché sa che la gente muore. L'interesse, qui sazia la fame, poi lo vogliono far re, così hanno trovato il pane gratis. Non gli interessa dare il pane. Gli interessa che tutti viviamo in modo nuovo, in modo che noi diventiamo pane di vita per tutti. Cioè i suoi miracoli sono segno di qualcos'altro, se no sono feticismo. Infatti tutta la gente che gli va addosso per essere guarita, lui è stufo. Se ne andò via perché tutti lo volevano. E invece lui non vuole. Ha rifiutato di moltiplicare il pane, le pietre pane. Ha rifiutato i miracoli. E poi li fa come segno di qualcos'altro. Il vero miracolo cos'è? Che quel poco pane, ciò che siamo, lo prendiamo benedicendo, con gli occhi al cielo, spezzando e dando. E così diventiamo figli di Dio, è questo che ci vuol dare. E allora passiamo dalla morte alla vita, proprio così. Allora siamo guariti dal nostro male radicale, che non è la malattia, non è la morte, perché moriamo e ci ammaliamo. Il male radicale è una vita infelice, è una vita insensata, è una morte disperata. C'è una vita senza senso. E questo è il vero male. I miracoli sono dei piccoli segni. E chi cerca il segno, dice Gesù, non sarà dato nessun segno. Cioè chi cerca il segno invece del significato è un feticista. Gesù è la bottega del pane gratis, aspetta. Questo è il segno dell'Eucaristia, dove lui si è fatto pane, ci ha amato fino a dare la vita e dice fate altrettanto. Vivete così e vivrete da figli e da fratelli, allora guarirete il mondo dal male. Se no illuderete il mondo che l'importante sia il pane. Ed è per questo che si lotta e si litiga, che l'importante è la salute, per questo ci si ammazza, per conservare la salute volevo dire. E invece l'importante è la salvezza, è una vita sensata, e poi ci sarà quella salute possibile e ci sarà quella morte decorosa, grazie a Dio, che sarebbe orribile se non morissimo. Pensate a durare ancora 50 anni, sono già insopportabile me stesso adesso. Cioè, sapere che cioè proprio noi, il nostro male fondamentale è una menzogna che ci fa credere che la vita sono questi anni che viviamo e bisogna possederli. No, la vita sono questi anni, dipende da come li vivi. In questi anni posso vivere la vita eterna se prendo, benedico, spezzo e do. E allora questa vita fosse anche un giorno è pienamente sensata. Posso vivere 5.000 anni prendendo da tutti, rubando a tutti, ammazzando tutti, dominando il mondo, sono Satana, ma non Dio. Grazie a Dio muoio lo stesso e poi Dio mi salverà, almeno quel poco che è rimasto di buono in me, che sono suo figlio e mi ama infinitamente. Ma la mia vita è tutta persa. Quindi non so se è chiaro il senso dei miracoli, perché forse non è chiaro a molti, perché molti vanno da Dio a chiedere miracoli. Ma scusa, cosa vuoi miracoli? Io voglio il miracolo, sì. Il miracolo è di essere guarito nella testa e nel cuore, della mia imbecillità nella testa e del mio egoismo dentro. Dopo il resto, è morto in croce anche lui, scusa.
E per questo stavo pensando, mi fate pensare a una storiellina che ho letto.
Sì, però non, è di... brevemente magari adesso.
Come? Sennò,
brevemente perché ho già parlato troppo io.
No, è piccolissima. È di Cantalamessa, l'ho letta. E c'era una bambina che... stava male e passa un uomo e dice: oh poverina, perché Dio non fa qualcosa? Dio gli risponde, gli dice: ho fatto te.
Ecco. Filippo, c'è qui una mano.
Chiedo e vi chiedo perché Gesù, oltre a voler mettere in evidenza il fatto di spezzare il pane, non abbia fatto lo stesso per non abbia voluto pure mettere in evidenza il fatto di fare il pane.
Perché... Ma qui adesso non so cosa vuol dire, ma si può dire tante cose. Qui non c'è fare il pane c'è, pane c'è, pane c'è. Quel che c'è, c'è. Quel che non c'è, non c'è. Ci vuol dire il pane, vuol dire quel che c'è. Quel che c'è, c'è. 5-2, va bene. Il problema è come usiamo quel che c'è. Perché noi diciamo sempre bisogna fare qualcos'altro, no? Produrre il pane. No, non è da produrre il pane. Produciamo anche troppo. Abbiamo beni per salvare molte più delle persone che sono al mondo. Il problema è un altro. Se spezziamo e condividiamo, non è fare.
E mettersi lì insieme a fare?
Boh. Sa, la prima cosa è essere fatti. Cioè, prendere, alzare gli occhi e benedire. Allora tutto è benedizione e sappiamo cosa fare. se no se ci mettiamo a fare, facciamo quel che facciamo, basta, cioè sappiamo già cosa facciamo, rubiamo il pane e il pane sarà sempre più avvelenato. Se invece non ciò che facciamo, ma ciò che riceviamo, innanzitutto prendiamo, lo prendiamo benedicendo con gli occhi al cielo, questo ci salva, cioè ci fa percepire l'amore, e se tu ami diventa diverso il modo di fare, farai le stesse cose ma è diverso. Quindi il problema non è neanche, è quello, ma poi è il modo più che la cosa, sì. Quando dice fare insieme intende questo, chiaro.
Grazie.
Ancora uno, poi chiudiamo. Abbiamo fatto solo un versetto, ce n'era d'avanzo, ma...
Ecco, io volevo dire... se è vero che il pane non è solo il frumento, ma è anche la cultura, la storia, il saperlo fare, forse fra le cose da saper prendere, guardare in alto e benedire, ci sono anche le nostre capacità, sì. Il nostro tempo, non è solo una questione di beni fisici, ma è anche proprio un riuscire a condividere tutto il resto, tutto quello che sappiamo fare.
Sì, anzi, l'uomo... quell'animale la cui natura è la cultura. Cioè, noi di natura siamo quelli che trasformano la natura e diventiamo ciò che vogliamo. Dipende da ciò che ci proponiamo. Cioè, ci proponiamo lui che benedice e dà, e allora diventiamo figli e fratello. O ci proponiamo le cose da fare e diventiamo feticisti identici ai nostri feticci. Perché uno si identifica con ciò che si pone davanti. Per questo levare gli occhi in alto proprio ti fa fare lo scatto di un avanzamento all'infinito e che ti toglie dall'idolatria, dal feticismo e ti fa vivere in un'apertura infinita, cioè nella libertà. Per questo è importante l'Eucaristia. Per tutto il mondo, per tutte le 276 persone che sono sulla barca.
Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.